In linea con compagni e compagni da Catania, ci sentite?
Sì, forte e chiaro.
Ottimo, benvenute, benvenuti ad Arraga. Allora, vi abbiamo chiamato, come abbiamo anticipato prima in una breve introduzione, per avere un pochino, per fare un po' un approfondimento sulla la realtà di Catanese, di San Berillo, e per sapere un pochino quello che si sta muovendo, visto che abbiamo letto ultimamente di nuove retate, attacchi razzisti, ma anche di una passeggiata organizzata solidale il 14 settembre, se non sbaglio, per il quartiere, anche per opporsi a tutte queste forme repressive e razziste dello Stato. E quindi volevamo iniziare con voi, per ascoltatori e ascoltatrici della radio, con un racconto un pochino che possa situare in maniera storico-geografica il quartiere di San Berillo, quello che cosa significa vivere lì e un po' qual è la storia di questo quartiere e perché, quali sono le dinamiche che lo rendono così importante, così strategico e così anche importante capire che cosa ci succede.
Ciao, intanto grazie per averci invitate, è un piacere insomma fare due chiacchiere su un quartiere che è resistente, che prova ancora a resistere in una città che è assalita dalla gentrificazione, dalla turistificazione, ma anche dalla militarizzazione. San Berillo appunto è un quartiere che è nel centro di Catania, anche se per le dinamiche che ha è come se fosse un quartiere periferia nel centro di Catania, ed è un quartiere che storicamente ha subito uno sventramento. Se si cerca su Wikipedia c'è proprio scritto lo sventramento di San Berillo, che avviene intorno agli anni 50, alla metà degli anni 50, dove nasce questa istica che praticamente è l'istituto delle case per Catania, dove la gente che c'era lì per fare un passaggio più fluido dalla stazione al centro, che si era spostato verso Piazza Stesicolo, che è una via, che è una piazza su Via Etnea, che è la via principale di Catania, viene fatto questo sventramento dove tutte le case che c'erano lì in mezzo vengono rase al suolo e vengono fatti questi enormi buchi, dove poi diranno che ci dovranno costruire delle case. Questi buchi ancora oggi sono vuote e in alcune di queste buche ci vivono anche delle persone con alloggi di fortuna, comunità rom prevalentemente. Quindi viene fatto questo vialone gigante che porta dalla stazione fino a Piazza Stesicolo, spostando tutta la gente che c'era lì. Adesso non so i numeri più precisi, ma una cosa come 30.000 persone che vengono chiamati deportati di San Berillo, viene costruito un quartiere nuovo fuori città e vengono spostati un po' più in periferia, dove in pratica è come se fosse attaccata al Librino, che poi è nata, ma si chiamano questi quartieri Sant'Alessio e San Teodoro. Quello era praticamente la parte che hanno fatto fuori, e quindi che hanno dato al suolo, era la parte che collegava praticamente San Berillo, che è comunque attaccata al porto, alla fiera. Quindi hanno fatto fuori il pezzo che faceva da collante tra quartiere e fiera, che è attiva ancora oggi tutti i giorni dal lunedì al sabato, e quindi è un posto molto vissuto, quindi faceva un po' da cassa risonanza anche della fiera, cioè quindi anche quello che c'era tra quello che oggi San Berillo e il San Berillo che hanno tolto era comunque delle botteghe, c'erano comunque degli artigiani, comunque della gente che lì ci viveva e comunque ci faceva di quella casa anche un po' una specie di economia autoprodotta, ecco, se oggi possiamo fare quei mestieri che poi praticamente pian piano sono spariti. Quindi dopo che hanno fatto questa cosa qua, il quartiere di San Berillo è diventato un quartiere per persone in movimento e persone nel senso che vengono praticamente da tutto il mondo in realtà, perché c'è una parte che è abitata più da gente dell'est, invece c'è una parte che è abitata più da gente che viene dal Nord Africa e dal Centro Africa, e diventa storicamente un quartiere a luci poste dove ci stanno le sex worker, e ancora oggi è un quartiere per sex worker e persone in movimento.
Sì, grazie mille. Hai reso bene l'idea di un quartiere che comunque si trova sotto attacco da ormai, appunto, da decenni, quasi da mezzo secolo. Tra l'altro leggevamo, ad esempio, per citare uno di questi episodi di sventramento, di demolizione, quello accaduto un paio di anni fa, 2023, che è stata poi chiamata l'invasione di San Berillo, quando con bulldozer, elicotteri, ruspe, sì, c'è stata proprio una mega operazione interforze andata a demolire le case autocostruite, i bar autocostruiti, quello insomma che di cui parlavi tu, coincidentalmente a lo sblocco dei fondi PNRR, quindi no, come prima citavi la fiera, così quando arrivano dei fondi ghiotti per le amministrazioni comunali e regionali da spendere, si va subito a cercare di distruggere le parti del quartiere più scomode, anche perché però le persone che vivono e che animano questi quartieri si pongono anche in aperta conflittualità rispetto alle operazioni repressive poliziesche.
Sì, e peraltro questa operazione poi si inseriva, correggeteci se sbagliamo, però in una temporalità appunto nella quale già precedentemente la comunalità sotto bandiera di Forza Italia con il sindaco Bianco aveva sbandierato proprio la volontà di demolire completamente il quartiere in quel periodo che va fra gli anni 90 e i primi e diciamo il primo decennio degli anni 2000, proprio di volontà di demolizione del quartiere che si inseriva nei piani di speculazione edilizia. Sono gli anni in cui viene costruito anche lo Zen a Palermo e Librino a Catania, un periodo nel quale peraltro la comunalità spingeva tantissimo sui Daspi urbani che venivano effettivamente poi elargiti, e venne inserita anche l'operazione Strade Sicure a Catania, giusto?
Sì. Sì, nel senso che gli interventi su San Berillo, cioè sono 60 anni oramai che non li richiamano più di ricostruzione ma di risanamento, e tutti i vari governi, sì, appunto quando c'è stata il cosiddetto centro-sinistra con Bianco a Forza Italia o Forza Italia, Fratelli d'Italia, tutta la varie destrame, ha sempre appunto operato in modo da usando la repressione e i raid della polizia e i vari fogli di via e tutte le varie dispositivi legislativi che si sono susseguiti negli anni per far fuori questa popolazione di marginali e etichettati come degradanti, che appunto doveva essere fatti fuori per lasciare poi spazio ai vari piani speculativi. E ad esempio Bianco lo possiamo così rimarcare, anche perché appunto, come diceva il compagno prima, San Berillo è anche un quartiere dove da sempre si esercita lavoro sessuale, e una delle inghippie anche che sono degli strumenti legislativi che sono stati usati nel primo sventramento è stata appunto anche la legge Merlini, che ha fatto fuori le case chiuse, quindi ha permesso di sottrarre proprietà e deportare anche con questo strumento qui. Ad esempio Bianco nel 2017 il primo che ha fatto un'ordinanza contro il lavoro sessuale e ha introdotto i fogli di via per chi lo operava. E quindi da un lato appunto c'è questa criminalizzazione di chi fa lavoro sessuale in quartiere, che continua. Nel 2021 c'è stato un altro raid iperpotente che ha colpito le sex worker, e sono arrivata la polizia per prendersi le tracce dei video che venivano fatti di questa aggressione, quindi c'è stata anche una calata abbastanza violenta sulle donne. E poi ovviamente conoscendoli in quartiere, l'episodio del 2023 come dire segna un punto di svolta, perché arrivano appunto con le ruspe, c'era questo elicottero che sovrastava la città e demolisce quelle forme di, più che case, di baretti di baretti che si erano autocostruiti le persone principalmente provenienti dall'Africa dell'Ovest in quartiere, e quindi fa fuori anche quell'elemento di quell'infrastruttura della socialità che permetteva alla gente di stare assieme e di solidarizzare a vicenda. Un altro colpo, ad esempio, c'è stato un anno e mezzo fa, dove hanno chiuso un locale dove si erano poi rifugiate buona parte di queste persone, e anche lì sono venuti in quartiere, hanno chiuso il locale, hanno dato una multa importante a chi gestiva il bar, e quindi hanno provato, cioè hanno sottratto anche così quei luoghi sicuri di socialità. Perché poi il problema di San Berillo, cioè il problema con 20.000 virgolette, è che tra le persone razzializzate che lo attraversano viene percepito come in fondo l'unico luogo sicuro in città dove poter stare tranquilli, e sembra paradossale perché appunto i radio della polizia sono continui, però appunto questa paradossalità ci fa anche, secondo me, riflettere sull'importanza di difendere questi luoghi, del fatto che questi luoghi vadano protetti e attraversati in maniera appunto solidale, perché poi in realtà negli anni si sono anche susseguiti vari tentativi di far attraversare quel quartiere da persone, ma almeno dalla nostra lettura sono delle modalità totalmente deleterie, che in realtà non fanno altro che rafforzare quei processi di creazione di quel posto come se dovesse diventare un parco giochi appunto per hipster, pieno di localetti, di decorazioni, di concertini, magari anche con strizzando l'occhio all'idea che ti stai a fianco, ti stai facendo il tuo amico africano a fianco. Quindi se vuoi.
Sì, volevo solo, cioè quello che dici risuona molto alle orecchie di chi sta in questo programma, ma anche a chi lo ascolta, secondo me, perché tra l'altro le dinamiche che stavi descrivendo di un luogo dove comunque le retate della polizia sono frequenti, quotidiane, quindi c'è un'insicurezza costante, cioè quotidiana, le persone vivono nella precarietà abitativa, lavorativa, ma allo stesso tempo è un luogo, uno dei pochi luoghi, se non l'unico luogo in città dove magari possono vivere le persone che non hanno i documenti, le persone che quindi non riescono ad accedere a una casa o a un lavoro regolare, e cioè, risuona molto perché davvero è come un po' quello che abbiamo raccontato più volte a questi microfoni con compagni e compagni che vengono, che stanno nei ghetti del Foggiano, così come della Calabria, così come di altre parti d'Italia, no? I ghetti dei distretti agroindustriali dove nonostante le condizioni di precarietà di vita estreme e la repressione, e nonostante il fatto che appunto ci sia un'incertezza sul futuro, allo stesso tempo sono poi quegli unici posti dove le persone si possono rifugiare, dove possono vivere anche grazie a legami informali, ma anche a una solidarietà quotidiana tra persone che si trovano nella stessa situazione, che fanno sì che per esempio una persona che versa in un disagio abitativo, lavorativo, amministrativo, legato per esempio all'assenza di documenti, si possa ritrovare effettivamente a vivere soltanto in questi posti. E poi è lì che lo Stato interviene con le mega operazioni repressive per sconfiggere il degrado, combattere la droga, combattere la prostituzione, e poi farne, no, la vetrina dell'operazione poliziesca, mentre invece quello che stai facendo è andare a colpire gli unici posti dove le persone che sono state marginalizzate dalle stesse politiche statali possono sopravvivere.
E quei posti in cui possono provare anche a immaginare, come giustamente dicevate voi, delle possibilità di economia informale, di economia dal basso, di economia autogestita e autoprodotta. E qui non si parla evidentemente solo di spaccio e prostituzione, ma anche di altri piani. Parlavi giustamente prima tu di i localini, l'infrastruttura sociale creata dal basso, dalle stesse collettività e comunità che quel quartiere là abitano, quindi sventrare, appunto distruggere questa idea, questa possibilità di crearsi una collettività autogestita che prova a vivere appunto all'interno di una socialità determinata solamente da se stessi e non dall'infrastruttura statale, da quello che lo Stato e le imprese possono mettere in campo. Quindi da una parte provare a distruggere questo e dall'altra, infatti anche lì, se non ricordo male, attorno più o meno al 2010-2015 inizia anche tutto quel processo propriamente di riqualificazione e di resa, diciamo, di un'immagine dell'estetica underground di San Berillo, con l'inserimento di una serie di, appunto, percorsi all'interno del quartiere, solo evidentemente in alcuni punti del quartiere, un quartiere che comunque ad ora, dopo appunto lo sventamento della DC, è rimasto molto più piccolo di quello che era un tempo, quindi dei percorsi all'interno del quartiere con tutta questa, un po' questa estetica appunto radical chic, un po' underground, un po' cartelli di legno scritti con i pennelli, insomma i colori un po' così, un po' freak, che portano all'interno di spaccati completamente riabitati, assolutamente differenti da quella che è la vita reale del quartiere, quindi con localini, con magari qualche atelier di artista che non fa mai male, anzi sono i primi utilissimi a dare una nuova immagine al quartiere, a possibilitare che quel quartiere venga attraversato e abitato da, non dagli abitanti effettivi, da chi quotidianamente ci sta e prova a costruirsi una vita, ma da quel turismo appunto un po' underground, un po' freak.
Sì, sostanzialmente sì, perché appunto se si attraversano alcune delle viette della San Berillo vecchio, appunto sembra di stare, come ben scrivi, in un posto abbastanza, sì, accogliente per quella generazione, cioè per quella classe di, bah, che prima ho definito hipster, ma non so come potremmo chiamare. Comunque sì, cioè appunto le varie, i pallet costruiti, le piante, la frase di D'Andrea attaccata al muro, la piazza delle belle che diventa nel 2015 la piazza di Gogliarda Sapienza, e poi è lì che è da quella piazzetta lì che si innestano i primi locali che adesso si stanno espandendo in altri, cioè che stanno accerchiando il nucleo duro dove sono rimaste le persone accerchiate dalla polizia. E ad esempio appunto sempre in quegli anni lì è anche gli anni in cui si inizia a sovvenzionare con fondi pubblici la street art, viene fuori una convenzione promossa appunto da Bianco, quando c'era Bianco come sindaco, quindi in pieno PD, l'assessorato adesso non mi ricordo, c'era Decoro e Sicurezza Urbana, tipo, fa una convenzione con una scuola edile, e mettendo in mezzo però anche l'istituto penale minorile del Bicocca e l'Accademia di Belle Arti, per appunto con l'idea di iniziare ad abbellire il quartiere. E quindi vengono, appunto, si iniziano a fare i primi disegni, e a questi tre detenuti si prospetta così una formazione professionale con un rimborso alla fine di 4 euro giornalieri per poter uscire a lavorare, e quindi è già lì che poi si, cioè, se uno la guarda, poi anche esce da Catania, inizia anche a ragionare su quello che sta succedendo nel contemporaneo, quello che sta succedendo ad esempio sempre in Sicilia, in fondo con We Build e i lavori infrastrutturali che stanno ribaltando la Sicilia, che sono i nodi, le linee ferroviarie e poi il ponte, e questa messa a lavoro di detenuti in questa regione, sì, è un tema.
È un tema davvero, ma possiamo chiedervi anche semplicemente di ampliare un pochino su questo aspetto della riqualificazione urbana oltre attraverso appunto all'arte, l'abbellimento e eccetera, come agisce per esempio il terzo settore, no? Tutte quelle imprese sociali, cioè, tu hai già menzionato, no? L'uso del lavoro del forzato, praticamente della manodopera carceraria, ma come agisce, se c'è, perché sarebbe interessante poi fare un parallelismo e anche capire, no? Quali sono le dinamiche che poi si ripropongono tali e quali nelle varie parti più marginalizzate d'Italia, come agisce per esempio il terzo settore, l'associazionismo, tutto quel mondo che generalmente parassita un po' e si infiltra come lato buono, diciamo, della repressione.
Buono del razzismo.
Esatto, proprio quello.
E anche, già che ci siamo, così facciamo due pezzettini in uno, quali sono le forze, appunto leggevamo in qualcuno dei vostri comunicati, appunto, di comitati spalla della polizia, sbirreschi e razzisti, che appunto supportano in qualche modo la narrazione attraverso la quale si rende necessaria lo svuotamento degli abitanti di San Brillo per una sua nuova ricostruzione. Quindi questi due aspetti, se appunto se ci sono e come funzionano, grandi linee.
Sì, da un lato, per quello che riguarda appunto l'associazionismo, che ora non è più associazionismo, è diventata il principale attore, che è rimasto una vera e propria cooperativa sociale con il suo bilancio e che ha le sue, come dire, esigenze economiche e di profitto, mi verrebbe anche da dire. E sono nati si è iniziato a costituire come una cooperativa, hanno iniziato ad aprire la caffetteria con questa idea di voler sostenere gli abitanti in quartiere, fornire uno spazio dove poter stare, dove ricaricarsi i telefoni, dove dare quel primo comfort di base che non c'era, e poi è diventata questa roba che ora è un locale che è dato in gestione, quindi in affitto, da degli imprenditori da un imprenditore di questo settore.
Come si chiama questa associazione? Questa cooperativa?
Si chiama Trame di Quartiere, che ha appunto sempre tenuto insieme, cioè nasce dalle ceneri di questo comitato di base che si era creato all'inizio degli anni 2010 tra abitanti. E poi c'è stata questa patrimonializzazione di queste iniziative che venivano fatte, quindi ha cercato di, cioè, seguire la loro narrazione, la loro spiegazione è che noi difendiamo i diritti degli ultimi cercando di governare in maniera democratica, e questa forma di speculazione urbana che sappiamo investirà e sta investendo il quartiere, quindi cerchiamo di indirizzarla e quindi di fare il nostro modo di rigenerazione urbana. Ovviamente tutto ciò ha creato dei cortocircuiti allucinanti, hanno aperto una forma di co-housing, ovvero hanno preso dei soldi da una fondazione per il sud e da un ONG per aprire per ristrutturare gli ultimi due piani di questo edificio che hanno incomodato l'uso, creando quindi questo spazio dove affittavano di fatto delle doppie a 100 euro a testa, io sto dicendo affitto, loro lo chiamavano come contributo a minimo. Adesso non mi ricordo, però era l'idea che queste persone, perché i destinatari di questo spazio abitativo erano persone che in teoria uscivano dall'accoglienza, ma trovandosi in quella fase liminale, sarebbe stato un progetto che le avrebbe accompagnate ad avere un'autonomia abitativa propria e un lavoro. Quindi, come dire, hanno risposto a questo creandosi i propri limiti tra le persone che avrebbero potuto beneficiare di questo progetto, perché poi non erano neanche vincolati. E quindi
Ok, proviamo a fare questo nuovo tentativo di collegamento con le compagne con cui stavamo parlando prima. Ci sentite?
Sì, sì.
Ok, perfetto. Disagi tecnici ci sono sempre, scusate.
Ma no, non è vero. Qua l'acquario di Radio Blackout ha tutte le varie acchitti necessari per prontare le dirette. Siamo di nuovo in linea, 15:48, quasi in chiusura di trasmissione, quindi forse ci stavate raccontando un po' del ruolo appunto dell'associazionismo del terzo settore. Non eravamo arrivate al ruolo dei comitati di quartiere, se ce ne sono, però forse dovremmo andare un pochino più veloci, avvicinarci invece su quello che ha a che fare con le resistenze, che dovrebbe essere quello che insomma per noi ha sempre la maggiore importanza e spazio. Quindi se vogliamo un po' avvicinarci a questo aspetto qua, magari proviamo, se abbiamo ancora un po' di tempo, a continuare poi dopo sul ruolo invece dei comitati e del terzo settore.
Sì, in realtà le due cose sono quasi collegate, perché praticamente è nato questo comitato del Corso Sicilia, che praticamente è capitanato da un ex sbirro che entra in quartiere con lui, no allo spaccio, fa queste risonate, appunto, comunque fanno con questi cartelli, e praticamente sono quelli che in questo momento spingono di più per fare dei raid, spingono di più per far arrestare la gente che è in quartiere, che in ogni modo, a loro modo ovviamente, provano a resistere e provano ad avere degli strumenti per farlo, anche se ovviamente, cioè, nel senso, sono comunque delle forme di resistenza che sono un po', purtroppo, ahimè, sono un po' fallate dal punto di vista che non hanno il pezzo di carta giusto. Quindi, cioè, nel senso, il fatto di essere delle persone razzializzate che non hanno un documento li mette quasi sempre in una condizione di che con le guardie spesso e volentieri non riescono a fare una resistenza così attiva, perché devono la maggior parte delle volte svicolare, scappare, perché è meglio il più delle volte non farsi trovare. Quindi c'è una collaborazione tra di loro e c'è una forma di riuscire a deludere per quel che si può e per quel che riescono i controlli e i raid polizieschi, gli sgomberi o quant'altro. Per esempio, qualche giorno fa è avvenuto uno sgombero dove, nel senso, purtroppo non si fidano dei volti bianchi che girano lì in quel quartiere, come la compagna prima ben spiegava. Non c'è una rete abbastanza forte, solidale. Quando c'è uno sgombero, ovviamente subito dopo parte una solidarietà tra di loro, e hanno trovato quasi tutte le persone che sono state sgomberate un alloggio di fortuna sempre all'interno lì del quartiere. Qualcuna è andata un po' più fuori quartiere, però comunque c'è questo modo di resistere che è molto intrinseco tra di loro, e provano ovviamente a stringere sempre di più il rapporto già abbastanza forte che hanno.
Questo mi fa venire in mente, ricollegandoci con quello che diceva la compagna prima dell'interruzione forzata della chiamata, del fatto che comunque anche il profitto fatto dalle cooperative sociali, dalle associazioni sulle situazioni di marginalità, di precarietà delle persone che vivono in questi quartieri, crea anche poi tutti dei meccanismi di, tra virgolette, ricatto e dipendenza, soprattutto per quanto riguarda le persone che, appunto, come dicevi tu, non hanno il pezzo di carta giusto, magari non hanno il permesso di soggiorno, e quindi si trovano anche, tra virgolette, cioè ci sono molte più dinamiche di dipendenza create proprio da i sinceri democratici che vengono in quartiere per aiutare, per fare il co-housing, per fare il progetto per la caffetteria, così come può essere in altri contesti il dormitorio, la scuola d'italiano e quant'altro, che poi crea anche la sfiducia, giustamente, cioè radicata nei confronti di quelle persone bianche che vengono spacciandosi per solidali, ma che in realtà traggono profitto o in qualche modo, no, costruiscono il loro palcoscenico sulla povertà e sulla miseria altrui, che è un lato del razzismo. C'è sicuramente meno contro cui si punta meno il dito, perché appunto ce l'abbiamo proprio molto a fianco, però che a noi preme sempre rimarcare, perché non c'è soltanto la polizia, non ci sono soltanto i padroni, non ci sono soltanto le istituzioni, però c'è anche tutto quell'apparato, diciamo, del sociale, che invece di aiutare trae appunto profitto da queste situazioni e dai legami di dipendenza che poi fomenta invece di prevenire.
No, infatti c'è, quello che mi viene in mente è che la rabbia che ci monta in realtà e che ci fa odiare praticamente tutti i volti bianchi che girano in quel quartiere, dai giornalisti alla polizia ad altri volti che appunto a volte sembrano amicali o meno, è che il circolo è che dall'associazione a il palazzinaro a l'affittuario, tutti questi volti cercano di andare a far profitto su una marginalità, cioè su gente che non ha documenti, su gente che comunque quando arriva la polizia deve scappare. E qui appunto ci viene in mente, almeno a me viene in mente cioè nel senso, quanto siamo privilegiati praticamente su ogni strato, dallo strato di essere un affittuario, dallo strato di essere un proprietario, dal fatto di anche provare ad avere forme di resistenza più conflittuali, cose che magari loro non possono avere, ecco. Per il fatto che magari appunto essere beccati per loro significa finire dentro un CPR, per me essere beccato significa finire dentro un carcere, che è completamente un'altra cosa. E un po' mi rifaccio a quello che ha scritto ultimamente il compagno Bach, che in questo momento è recluso nel carcere di Poggio Reale. Ha scritto una cosa che per me è fortissima, che appunto essere in carcere oggi per noi è una cosa che è completamente diversa, oltre a tutta la rete che abbiamo dietro, comunque al fatto di avere dei diritti, comunque anche dentro una prigione. La gente che a San Berillo viene beccata molto probabilmente non si rivede più, perché viene praticamente, cioè, non ha reti dietro, non gli tolgono il telefono, finiscono dentro un CPS, li deportano, e se non c'è una minima di attenzione dietro, una rete dietro, un minimo di non voglio chiamarlo controllo, però comunque un mutuo appoggio da parte di altri solidali, la gente sparisce, non
certo.
Viene più importante.
Certo, fai benissimo a ricordare appunto questo, e direi che appunto proprio perché queste reti di solidarietà tra persone che hanno il documento in tasca e chi non ce l'ha sono forti, fanno paura e vengono quindi represse duramente, ed è quello che accade. Ovviamente non c'è nessun paragone tra la repressione che colpisce compagni e compagni bianchi o anche non, ma che comunque vivono, che hanno un privilegio rispetto a chi invece rischia di finire in un CPR o deportato. Però possiamo sicuramente fare il parallelismo, siccome voi prima Citavate, menzionavate il parallelismo tra la repressione e la distruzione dei quartieri per la riqualificazione con le grandi opere, con We Build, con la costruzione del ponte, con la trasformazione sempre più accelerata della Sicilia in un enorme carcere a cielo aperto con basi militari e hotspot e carceri e CPR e infrastrutture pronte per la guerra, e proprio chi prova ad ostacolare questo piano anche solo creando delle reti di solidarietà, mettendosi insieme tra persone che vogliono lottare anche in un territorio così ostile, e chi prova e chi alza la testa e chi prova a anche appunto a sfilare, come quello che è successo alle nostre tre compagne che sono adesso in carcere per aver partecipato al corteo No Ponte, al carnevale No Ponte, uno dei quali appunto ci ha scritto questa bella lettera. Mi sembra giusto, appunto, ci sembra corretto qui ricordare quali sono poi le relazioni di lotta che fanno più paura, che quindi vengono più bersagliate dalla repressione dello Stato, e che quindi a maggior ragione noi dobbiamo coltivare sempre di più.
Ci sentite? Siete ancora con noi? Non è saltata di nuovo?
Siete d'accordo?
Sì, assolutamente siamo d'accordo, cioè nel senso è quello che abbiamo visto anche da quello che è successo con delle notizie che ci hanno avuto, che ci hanno avute del riesame, che praticamente hanno detto che la giustificazione per la quale queste persone devono continuare a stare in carcere sono le reti solidali che hanno dietro, e questo qua appunto torna, cioè nel senso che come a San Berillo appunto entrano sempre con cassi e manganelli, se devono fare dei raid grossi arrivano con gli elicotteri e con le gru, se ci fosse ancora, ed è quello che noi appunto vogliamo.